Introduzione. In questo libro parliamo di avvenimenti straordinari. Se lo spirito dell'Onnipotente si muove con la sua autorità sovrana nei cuori e nelle coscienze degli uomini, i risultati saranno sicuramente eccezionali. Il dottor A.T. Schofield, nell'introduzione scritta per il libro Risveglio in India di Ellen S. Dyer, afferma: bisogna ricordare che sin dai giorni della Pentecoste non c'è alcun'altra testimonianza di un'opera improvvisa e diretta dello Spirito di Dio sulla vita degli uomini che non sia stata accompagnata da eventi più o meno soprannaturali. In effetti, considerando ciò di cui stiamo parlando, è del tutto normale che sia così. Non possiamo aspettarci che la straordinaria forza della luce e della grazia divina che tocca così profondamente le emozioni e cambia la vita degli uomini non produca dei risultati sorprendenti. Come ci si aspetta che un uragano, un terremoto o un'alluvione non lasci nulla uguale a come era prima, così non si può credere che un vero risveglio non sia accompagnato da eventi del tutto al di là della nostra esperienza ordinaria. Forse nessun movimento dello Spirito Santo dai tempi della Pentecoste è stato così fruttuoso come il risveglio della Moravia del XVIII secolo. Leggiamo che la domenica del 10 agosto 1727, verso mezzogiorno, mentre il pastore Roth stava svolgendo una riunione di culto a Herrunt, sentendosi sopraffatto dalla potenza meravigliosa e irresistibile del Signore, si prostrò fino alla polvere davanti a Dio. E come lui fece tutta l'assemblea in una sorta di estasi spirituale. Continuarono con questa stessa attitudine fino a mezzanotte, presi come erano nella preghiera, nel canto, nel pianto e in suppliche. I resoconti che abbiamo della festa dell'amore a Fetter Lane, a Londra, il giorno di Capodanno del 1739, ci danno un'idea della nascita di un altro grande movimento spirituale che ebbe origine nello stesso periodo. Ci viene detto che c'erano circa 60 moravi presenti a quel culto, assieme ai 7 metodisti di Oxford, John e Charles Wesley, George Whitefield, Wesley Hall, Benjamin Ingham, Charles Hinchin e Richard Hutchins, tutti ministri di culto ordinati dalla Chiesa anglicana. Di quella riunione Wesley scrive: verso le 3 del mattino, mentre continuavamo a pregare, la potenza di Dio si riversò con tale forza su di noi che molti piansero per la gioia sovrabbondante e altri si gettarono per terra. Appena ci riprendemmo un po' dal timore reverenziale che aveva invaso i nostri cuori e dalla meraviglia per la presenza della Sua Maestà, esclamammo insieme a gran voce: «Noi ti diamo lode, o Dio, e ti riconosciamo come Signore». Ero uno studente del Knox College quando D. Al Moody tenne 3 giorni di incontri a Toronto, nell'inverno del 1883. Una di queste riunioni pomeridiane fu toccante come nessun'altra a cui avevo assistito. Dubito che sia rimasto asciutto un solo occhio. Tra i partecipanti nessuno avrebbe potuto pregare senza umiliarsi profondamente davanti a Dio e, in mezzo all'assemblea, uno spirito di sincerità e di umiltà aveva vinto l'animo dei presenti. Anche se crediamo che le manifestazioni nel giorno di Pentecoste siano state straordinarie, riteniamo altresì che la Pentecoste in sé sia un aspetto normale e fondamentale del cristianesimo secondo l'Evangelo. Quando lo Spirito Santo assunse il controllo dei 120, i risultati che si ebbero si allinearono perfettamente al piano divino. Ciascun credente fu rafforzato con potenza dallo Spirito nell'uomo interiore e divenne un fervente testimone di Cristo fino alle estremità della terra. Il Signore venne a dimorare nel loro cuore mediante la fede, furono radicati e fondati nell'amore e traboccarono di tutta la pienezza di Dio. Fu allora che il Signore operò in e attraverso di loro in modo smisuratamente più glorioso di quanto avessero chiesto o pensato. Qualunque limite, infatti, avrebbe defraudato il loro Signore dei meriti del Calvario. Lo scopo dello Spirito Santo era glorificare il Signore Gesù Cristo ogni giorno, dal coronamento fino alla sua venuta. È impensabile che egli si stanchi di fare il bene. la mia convinzione è che la potenza divina, così chiaramente manifesta nella Chiesa il giorno di Pentecoste, era né più né meno ciò che dovrebbe essere ben visibile anche nella Chiesa di oggi. Il cristianesimo normale, come concepito dal Signore, infatti, non avrebbe dovuto cominciare per lo Spirito e continuare per la carne. L'edificazione del suo Tempio non è mai stata né per potenza né per forza, ma sempre e solo per il suo Spirito. Il Signore stesso ha affrontato e contrastato Satana, ripieno dello Spirito Santo, e nessun figliuolo di Dio è stato mai vittorioso sul nemico se non per la potenza che viene da quella stessa fonte. Il Signore non permise a coloro che egli aveva scelto di rendergli testimonianza finché non fossero stati prima rivestiti di potenza dall'alto. È vero che prima di quel giorno erano figli del Padre nati di nuovo e avevano la testimonianza dello Spirito, ma non erano efficienti collaboratori del Signore e non avrebbero mai potuto esserlo fino a quando non fossero stati riempiti di Spirito Santo. Il dono divino della potenza dello Spirito è per noi, così come fu per loro. Sì, possiamo fare le opere che fece il nostro Signore e compierne anche di maggiori. Ciò che le Scritture vogliono trasmetterci è questo. Il Signore Gesù aveva disposto che lo Spirito Santo continuasse a manifestarsi con potenza tra noi, come aveva fatto il giorno di Pentecoste. E, per usare una metafora biblica, uno soltanto sarebbe stato in grado di inseguirne mille e due di metterne in fuga 10.000, proprio come nel passato. Il tempo non ha cambiato e non muterà mai una verità fondamentale. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.